Cari ascoltatori, bentornati. Io però questa volta non sono da solo, non c'è nemmeno Cecilia Seppe, c'è sempre Bruno Orti dall'altra parte del vetro, però ci sono anche, soprattutto, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di EarthDay.it e testata di EarthDay Italia, Villaggio della Terra.
Buon pomeriggio a tutti.
Voi non siete a Baku?
No, siamo qui con te.
Noi siamo qua. Speriamo nel Brasile l'anno prossimo.
Vediamo quello che succede. Allora, però andiamo direttamente a Baku, perché se non sbaglio c'è il nostro presidente di EarthDay Italia, Pierluigi Sassi.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Dove ti trovi?
Allora, in questo momento siamo in trasferimento con le navette, perché tutta la parte dei padiglioni praticamente sta già smantellando, quindi siamo dovuti uscire.
Senti, ecco, però Pierluigi, visto che qua tutti smantellano, ti leggo il titolo di un'agenzia delle 14:01. Dalla Cina agli USA, passando per la UE, la prima bozza di accordo scontenta tutti. E allora perché si smantella?
Allora, non si smantelleranno sicuramente i negoziati, che già si prevede che vadano avanti a oltranza fino al raggiungimento di un accordo. Purtroppo la distanza è ancora siderale. Questa notte è uscito una bozza di accordo, quella a cui fa riferimento l'agenzia di cui parli tu, in cui c'era una grossa X sull'aspetto più importante, che è il quantum, cioè su quanto i paesi ricchi devono tirare fuori per portare avanti una politica di sviluppo sostenibile da parte dei paesi poveri, fattore indispensabile, sappiamo, ad evitare il collasso dell'ecosistema planetario, quindi che riguarda in modo diretto anche tutti noi. Però sono stati nello stesso tempo individuati tutta una serie di punti fermi, tipo il fatto che i paesi poveri debbano essere risarciti, il fatto che queste risorse, una volta individuate, devono andare soprattutto ai paesi fragili e non alle economie emergenti. Insomma, ci sono stati tutta una serie di punti molto chiari, di principi molto chiari, che sono stati sanciti e sulle quali le due parti non sono assolutamente d'accordo. Questo lo dico perché la bozza, per la prima volta, io non ho mai visto una cosa così, per la prima volta la bozza è uscita in forma unica, quindi non una posizione che si contrapponeva a un'altra, ma una stessa bozza all'interno della quale c'erano rappresentate le due posizioni, quindi sui punti poco chiari c'era opzione 1 e opzione 2, cosa abbastanza particolare, mai vista.
Vedremo se non arriverà anche un'opzione 3 per Luigi. Senti, allora io ti chiedo di rimanere un attimo in linea, perché c'è Tiziana che in qualche modo però ci fa un resoconto di quelle che sono state queste giornate, perché insomma, se non sbaglio, si è iniziato l'11, vero?
Sì, si è iniziato l'11, esatto, quindi faccio un piccolissimo sunto delle puntate precedenti per gli ascoltatori. Allora, come di consueto, la conferenza delle parti sul clima si è aperta proprio con le esortazioni e le speranze di tutti per raggiungere degli accordi concreti e condivisi. Papa Francesco, nel suo messaggio che è stato letto dal cardinale Parolin per l'inaugurazione, ha proposto di cancellare il debito dei paesi poveri, non per generosità ma per rendere loro giustizia dei danni che hanno subito nei decenni passati a causa di questo sviluppo sfrenato e scellerato, che a loro non ha portato vantaggi che invece sono stati goduti dai paesi ricchi. Di contro ha pesato l'intenzione manifestata dal neo presidente degli Stati Uniti Trump di ritirarsi dall'accordo di Parigi, che fissa dal 2015 tutti gli obiettivi di contrasto alla crisi climatica. Addirittura è possibile, si dice, che gli USA si ritirino anche da queste conferenze per i prossimi anni di presidenza Trump, sposando in pieno le teorie negazioniste sul cambiamento climatico che invece tutti stiamo vivendo. Nei primi giorni però si sono registrati anche dei passi importanti avanti, come il via libera al mercato del carbonio o l'impegno del Regno Unito a ridurre le sue emissioni dell'81% rispetto al 1990, soprattutto puntando sull'eolico in mare aperto. Nei giorni successivi però si sono avute altre battute d'arresto, come il plateale ritiro della delegazione argentina subito dopo l'elezione di Trump, più o meno mi sembra, su ordine del presidente Javier Milei, che di recente ha palesemente bollato il cambiamento climatico come una bugia socialista, dice lui. Più grave ancora l'impasse del G20 che si è svolto in Brasile in concomitanza con la COP, nonostante da Baku si moltiplicassero gli appelli per concretizzare i finanziamenti necessari alle opere di contrasto ai cambiamenti climatici a favore dei paesi che non possono permettersele, dai grandi del pianeta sono arrivate solo delle vaghe promesse e nulla di concreto. I paesi in via di sviluppo avevano quantificato il necessario in 1.300 miliardi di dollari all'anno. E dell'Italia, appunto, con il nostro presidente, ma anche con Gabriele Renzi, con Rosa, erano presenti in queste giornate al padiglione mediterraneo della COP ed hanno organizzato 4 eventi in cui si sono messi sul tavolo i temi della finanza allo sviluppo, del ruolo dell'Europa in questa transizione, ma soprattutto della partecipazione dei giovani ai negoziati e alle decisioni. E c'è stato un incontro proprio tra Sassi e il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, incentrato proprio sulle iniziative italiane per coinvolgere i giovani nelle azioni climatiche. Tra l'altro tutto ciò si trova su vaticannews.va e sui canali di Erdei, dove ci sono, si possono riguardare tutti questi video e questi contributi.
Certamente. Giuliano, ecco, Presidente, che puoi chiedere?
Proprio su questo incontro col ministro Gilberto Pichetto Fratin, noi sappiamo che l'Italia ha una posizione non proprio d'avanguardia in questo momento, però insomma fatti importanti sono emersi, proposte. Volevo chiedere al Presidente come è andato questo incontro, di che cosa si è parlato e che cosa è emerso.
L'Italia sicuramente vanta un impegno notevole sul fronte delle nuove generazioni, che come sappiamo sono al centro dell'attenzione ormai di tutte le politiche internazionali sul clima, non fosse altro perché non risolvendo i problemi tutti si rendono conto che le ricadute saranno sulle nuove generazioni e su quelle future, purtroppo. A settembre c'è stato un summit a New York che parlava proprio di questo, è stata fatta una dichiarazione per le future generazioni che impone idealmente a tutti i paesi e alle Nazioni Unite stesse di considerare in ogni azione legislativa quali ricadute ci si avranno poi sul futuro, perché non siamo in grado ad oggi di dire quali conseguenze scateneremo con questa nostra incapacità di generare politiche fruttuose per il contrasto al cambiamento climatico e altre crisi mondiali che sappiamo sovrastarci. Ecco, il ministro Pichetto Fratin ha raccontato un po' quali sono stati i tanti impegni dell'Italia da quando nel 2021, durante la COP16, è stata istituita la prima COP giovani in occasione della Milano-Glasgow, della COP26, e abbiamo ricordato le bellissime iniziative che abbiamo fatto anche insieme davanti al Colosseo illuminato di blu per l'occasione, dove 150 ragazzi dei paesi più poveri sono venuti a raccontare i loro progetti e sono tornati a casa quasi 50 con un grant, con un finanziamento per risarcirli del loro sforzo progettuale. E poi abbiamo raccontato di come in occasione del G7 ambiente, clima ed energia, che si è tenuto a Torino in aprile, abbiamo potuto fare gli stati generali delle ambiente per giovani, quindi 500 ragazzi di cui molti anche dai 7 paesi industrializzati del mondo si sono riuniti e hanno fatto tavoli tematici durante i quali hanno elaborato un documento che è stato presentato a G7, che è oggi agli atti di quell'evento internazionale. E questo documento è stato poi ripresentato al ministro e al direttore generale Alessandro Guerri, che guida i negoziati qui dalla parte della squadra italiana. È stato ripresentato loro proprio nella speranza che potessero in qualche modo anche entrare all'interno di questa COP29. E infine abbiamo ricordato che l'anno prossimo c'è un evento di straordinaria importanza, che è il Giubileo, che rappresenta un'occasione un po' unica, anche per noi italiani, di rilanciare l'impegno ambientale dei giovani. Sappiamo che Papa Francesco non è solo uno straordinario leader della Chiesa Cattolica, ma è anche un leader riconosciuto da tutto il mondo
a livello ambientale. Ecco, senti, Pierluigi, una cosa, visto che poi alla fine insomma, possiamo cambiare tecnologia, possiamo cambiare tipo di combustibile nelle nostre auto, nelle nostre centrali e così via, però poi servono i soldi. Allora senti, la finanza verde è stato un argomento di un vostro focus. Allora, che cosa si sta muovendo in questo momento nel mondo finanziario e bancario?
Allora, intanto mi piace dire che comunque l'Europa si affaccia in questi negoziati, e queste sono voci di corridoio ma molto solide, con l'intenzione di partecipare a questo fondo con 300 miliardi. Quindi diciamo che del miliardo e 300 milioni, che è l'ambizione dei paesi poveri per questo progetto, diciamo di COP29, l'Europa sta facendo la sua parte, intende fare la sua parte. Noi abbiamo incontrato quattro soggetti, di cui due sullo scenario internazionale, come la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, che rappresenta un po' il fondo per la cooperazione anche del nostro paese. Quindi due realtà che ci hanno raccontato come le banche multilaterali possono e devono giocare un ruolo importante. Si sa che dei 6,5 trilioni di dollari all'anno che servono per risolvere tutti i problemi, 120 miliardi vengono dalle banche multilaterali, che però non è una cifra che va considerata solo per il suo valore assoluto, ma per la sua capacità di attrarre gli investitori privati. Cioè, dobbiamo capire che per un imprenditore qualunque investire in Africa non è facile, investire nel sud-est asiatico. Sapere di poterlo fare con la Banca Europea degli Investimenti cambia completamente lo scenario. Se hanno garanzie di affidabilità, se hanno garanzie anche finanziarie. E poi abbiamo incontrato due soggetti nazionali, per vedere come si opera a livello invece locale. Abbiamo incontrato quindi l'ISMEA, che è la banca dell'agricoltura, e il Credito Sportivo, che è la banca dello sport e della cultura, e i quali ci hanno rappresentato come nelle loro politiche di finanziamento si è ormai entrato a pieno in criterio di valutazione della sostenibilità delle imprese sostenute, che altrimenti rischiano tassi molto più alti, e anche sono entrate nelle politiche della sostenibilità nel senso di finanziare con maggiore facilità quei progetti che in qualche modo producono un impatto sull'ambiente o una riduzione dell'impatto sull'ambiente rilevante a questi teatri.
Insomma di fondi ce ne sono, tutto sta a metterli in gioco e in qualche modo poi a prevedere appunto un accesso veloce a questi fondi senza nemmeno troppa burocrazia. Tiziana, che
sì,
vuoi chiedere?
Volevo chiedere, ma Pierluigi, la concomitanza del G20 in Brasile è stato un bene o un male per, secondo te, per i negoziati della COP?
Allora, i negoziatori della conferenza di Baku aspettavano in particolare la presidenza e anche il segretario esecutivo dell'UNFCCC, che praticamente è l'organizzazione delle Nazioni Unite che realizza queste COP, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avevano auspicato che la spinta fosse forte, perché chiaramente riunire 193 paesi e trovare degli accordi finanziari su 6,5 trilioni di dollari è un'impresa epica, mentre sapere che i 20 paesi più ricchi si riuniscono e devono dare le indicazioni anche sui temi della sostenibilità lasciava sperare che una spinta forte potesse venire da lì. In realtà l'intervento del G20 è stato molto tiepido rispetto alle aspettative. Ovviamente sono state dette cose che hanno una rilevanza assoluta, perché è stato detto che l'azione per il clima deve accelerare, è stato detto di ridurre le disuguaglianze, sono state dette tante belle parole, però non è arrivata quella spinta di dire noi finanzieremo con X. Dobbiamo pensare che i 20 paesi più industrializzati del mondo hanno l'85% del fatturato mondiale e quindi hanno i soldi per poter sostenere questa finanza verde, e sono responsabili dell'80% delle emissioni di CO2 in atmosfera, quindi sono i più colpevoli e quelli che dovrebbero più sentire la responsabilità di riparare i danni.
Io sono curioso di sapere che atmosfera si respira in queste COP. Questa è stata un po' particolare all'interno di uno stadio, quindi non era diffusissima nel territorio come altre COP. Abbiamo letto di tutto, di insomma di impedimenti agli ambientalisti di farsi sentire, accessi ristretti, eccetera, eccetera, però anche belle cose durante la COP. Ecco, queste COP sono delle fiere, delle belle speranze, oppure sono dei, diciamo, dei conventicoli dove si aggirano loschi personaggi, come abbiamo sentito, 1700 lobbisti,
portatori di interesse della vecchia transizione,
bene, diciamo amanti del nero, ecco,
tradizionale,
dell'abito nero,
esatto.
Beh, allora, va detto che oggettivamente le ultime tre COP non hanno avuto un atteggiamento, diciamo, di rispetto della libertà di espressione, no? Cioè, abbiamo fatto COP in Egitto, dove sappiamo bene le difficoltà che ci sono, l'abbiamo fatta negli Emirati Arabi, che sono stati molto rigorosi, vietando praticamente ogni manifestazione, e Baku non è stata da meno, perché di fatto si è potuto fare solo qualche piccolissimo e oggettivamente innocentissimo summit all'interno dei padiglioni, quindi una cosa estremamente quasi inevitabile, diciamo, quindi non potevano chiedere di meno. E questo è un grande limite che secondo noi, diciamo, nelle prossime COP deve essere vietato per legge, perché non è possibile che la società civile non esprima la sua opinione e il suo interesse verso una causa che riguarda la vita e la morte di tutti noi. È assolutamente inaccettabile. Dal punto di vista delle cose che sono state però dette, sono state molto sagaci, perché sono andati a contare i 1770 lobbisti del petrolio, hanno fatto questa manifestazione bellissima con un serpente rosso e nero, che voleva dire proprio che questi lobbisti serpeggiano all'interno delle stesse delegazioni. Dobbiamo pensare che in tutti i paesi si portano dietro i dirigenti delle petrol company, non è pure questa è un'altra cosa. C'è stata una lettera del Club di Roma che ha evidenziato come questa cosa sia assolutamente inconcepibile, e ne sono stati firmatari Ban Ki-moon, l'ex segretario esecutivo dell'UNFCCC. Quindi insomma è stata evidenziata con forza il fatto che se un'azienda deve essere rappresentata all'interno della COP perché deve portare le sue istanze, questo è legittimo in un contesto democratico, ma l'azienda deve dimostrare di avere le stesse ambizioni climatiche della COP, altrimenti è come salire su una barca e mettere due rematori in una direzione e due rematori in un'altra, non si va da nessuna parte. Ecco, queste sono... Però in tutto questo le 50.000 delegazioni sono state accompagnate da tantissimi stand, da tantissimi padiglioni espositori, dove si sono tenute decine di migliaia di eventi, e con tantissimo folklore.
Insomma, Pierluigi, c'è sempre modo di migliorare, così ci hai detto. Io ti lascio al tuo trasferimento, poi ci sentiremo anche domani per capire alla fine se ci sarà una svolta dell'ultimo secondo, notturna. Grazie Pierluigi.
Grazie a voi, vostri ascoltatori.
Allora, Giuliano...
Speriamo quest'altro anno.
Vedremo. Con la Coppa 30. Sicuramente sarà più aperta al pubblico.
Già il fatto di farla in un posto come
Giuliano,
Belem,
veramente
in pochissimo tempo.
In un minuto. Ecco, le COP sono anche un momento in cui le istituzioni scientifiche e associazioni presentano studi e analisi. E quali sono i dati secondo me più interessanti?
Allora, è stato fatto questo numero, 6.500 miliardi che servono ogni anno da qui al 2030, 6.500 miliardi di dollari, ma di euro è la stessa cosa, per le azioni climatiche, tutte le azioni climatiche, quindi da abbassare le emissioni a contrastare le maree, tutto quanto in tutto il mondo. Ma quello che non viene detto spesso è che questi soldi non vanno solo a strutture, infrastrutture, interventi nel terzo mondo, nei paesi poveri. 2.700 miliardi vanno alle economie avanzate, perché anche le economie avanzate hanno problemi lo vediamo in Florida, lo vediamo in Emilia Romagna, l'abbiamo visto a Valencia, in qualunque paese ha bisogno di questi finanziamenti. Meno nei paesi emergenti, 2.500, quindi 2.700 e 2.500, la Cina 1.400. Questo è per far capire che la finanza climatica è per tutti, non sono paesi ricchi che danno soldi a perdere ai paesi poveri. è proprio un mettere un fondo per risolvere
i problemi. Poi siamo in qualche modo tutti sulla stessa barca. Se il Mediterraneo diventa più caldo in Tunisia e in Algeria, logicamente diventa più caldo anche in Liguria. Allora, io vi ringrazio, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Grazie a voi.
Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo articoli, video e podcast di COP29 realizzati in collaborazione tra erdeitalia.it e Media Vaticane. Sono disponibili sui nostri siti vaticanews.va, osservatorioromano.va, erdei.it, erdeieurope.it.
Perfetto, e grazie, insomma, a giovedì prossimo.
Ovviamente allora, l'imbarazzo della scelta.
Senza COP, ma a giovedì prossimo.
Senza COP, magari guardando la prossima COP.
Esatto.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.